Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici di Rete 2, buongiorno, un saluto da Gigi Donelli, bentornati dunque al nostro appuntamento estivo, al nostro appuntamento estivo che ci porta naturalmente lungo i fiumi del mondo, possiamo ben dire, nel corso degli anni e quest'anno lungo il Rodano, dunque dalle Alpi alla storia, ma un viaggio, come sapete, quest'anno anche al ritmo di bicicletta, dalla Furca, che abbiamo lasciato ormai 3 settimane fa, al Mediterraneo, che già viene evocato nella nostra sigla, nel nostro jingle, quando pensiamo ad Avignone, al sud. Ci arriveremo naturalmente. Oggi però è tempo di completare un percorso di quelli che sono i primi, di fatto, i primi chilometri, i primi 200 e poco più chilometri del fiume che attraverso il Vallese ci porta sulla via di Ginevra. Ecco naturalmente il Vaud, Ginevra, quindi una città molto speciale non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Infatti oggi, vi anticipo, abbiamo scelto di approfittare di questa formidabile concentrazione di attività internazionali che è Ginevra per avere un ospite che ci aiuterà anche a ricostruire un po' il percorso storico di un luogo che, basterebbe dire, attraverso la presenza delle Nazioni Unite, della Croce Rossa, diventa davvero una città di dimensioni assolutamente internazionale. Ecco, naturalmente questo fiume facendo, strada facendo lungo il nostro fiume, che sentite l'acqua che scorre fin dalle prime note della nostra sigla. E come abbiamo fatto dunque nelle puntate scorse, io direi anche oggi di cominciare facendo un collegamento con i nostri inviati impegnati al ritmo della bicicletta lungo il fiume. Nella puntata precedente, chi è stato con noi lo ha sentito, altrimenti appunto approfitto per ricordarlo. Orazio Martinetti aveva l'aria un po' preoccupata, in fondo un po' delusa, percorreva, dopo aver lasciato nella prima puntata, dopo aver percorso la strada alpina, i campi, insomma i luoghi davvero anche aulici di una Svizzera spettacolare, entra lui ciclista in un mondo che si trasforma e comincia a essere dominato decisamente dai trasporti pesanti, dalle automobili naturalmente, ma anche dai camion, dai treni. Insomma, si fa piccolo piccolo, possiamo ben dire, quando poi si tratta di percorrere una strada al ritmo della bicicletta. Allora, io direi di ripartire proprio da Orazio Martinetti, che come sapete percorre dalla Furca, quindi in direzione di Lione. Sentiamolo e partiamo così per questa nostra terza puntata sul Rodano.
Terza giornata, si prosegue con una certa lena verso la prima foce del Rodano, il lago Lemano. La strada, in parte asfaltata, si snoda placida tra argini, prati, campi coltivati. La bicocca è ovunque, ma anche patate, mele, pere, fragole. Si pedala accanto alle due colline di Sion, la Valère e le Tourbillon. La segnaletica qui si fa più incerta, bisogna entrare nel nucleo del capoluogo e poi cercare di riguadagnare il Rodano dopo il campo di aviazione. Martigny è una rosa dei venti, folate escono da ogni angolo. Sarà sempre così, un vento perenne, e quale sarà l'influenza sullo stato d'animo degli abitanti? Probabilmente saranno permanentemente nevrotici. Scrutiamo le lavagnette dei ristoranti, l'offerta enogastronomica non riserva grandi sorprese. La gamma dei vini è nota, Pinot, Dole, Gamay, Fendant, e poi tanta carne rossa di manzo e di vitello, oppure carne bianca, pesce azzurro, pesce persico e corregone. Domina la cittadina la torre rotonda della Batia, costruita su uno sperone roccioso, sentinella collocata a sorvegliare la via del Gran San Bernardo. Attraversata la strettoia di Saint-Maurice con la sua ultramillenaria abbazia, varchiamo un altro invisibile confine, quello che separa il Vallese dal Canton Vaud. Raggiungiamo le colline avvignate di Aigle, un insieme di tenute che hanno un'aria sfarzosa, filari curati, ben pettinati. Si capisce che qui il vino è al centro di preoccupazioni quotidiane, fonte di lavoro, certosino, ma anche di ricchezza. Specchio di questo amore per la vigna è l'esposizione delle etichette dei vini allestita al maniero che domina la cittadina con annesso ristorante. Raccoglie 150.000 etichette provenienti da 52 paesi diversi. Il primo delta del Rodano, nei pressi di Bouveret, è dal punto di vista naturalistico la tappa più suggestiva, un insieme di campi, di bolle, di stagni e paludi, di boscaglie in cui cercano rifugio uccelli e anfibi. Nelle stradine di Villeneuve ci si offre l'occasione di capire meglio come sono i rapporti tra vallesani e vodesi. Interpelliamo in proposito una signora che ritorna dal mercato. Allora, come stanno le cose?
Le veau, le valet. Parce qu'il y a aussi une question religieuse, non? Ouais, c'est-à-dire le veau, c'est plus protestant. Et le valet, c'est plus catholique, ouais. Mais est aussi conservateur, non?
C'est plutôt ils sont conservateurs du bon vin, en tout cas.
Ouais. Mais seulement ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension entre les deux cantons.
Ne jamais. Les Vaudois sont des gentils.
Mais le fait que le Valais, on parle aussi le patois allemand.
Ouais.
Ça me donne aussi des difficultés.
Change rien, non. Moi, je trouve que le Valais est très bien. On est bien habité. Villeneuve, c'est bien habité. Il n'y a pas de problème.
Oui. Ouais. Et la situation économique?
Alors ça, moi, j'y connais rien du tout. Je ne réponds pas là-dessus.
Parce que vous êtes à la retraite.
Voilà. On n'est pas très bien payé, ça, on peut le dire. Moi, j'étais maman pour mes enfants, maman de jour. Puis maintenant, je m'occupe des personnes âgées.
Ah bon.
Ouais.
Les personnes âgées, c'est aussi un peu le public de notre radio, les personnes âgées.
Ouais.
Mais bon, c'est bien organisé pour les personnes âgées. Vous
très
trouvez
bien,
que c'est
très bien, très bien. Mais ouais, très bien. Ouais. Franchement, ouais. Oui, bien, oui. Ouais, bon. Rien à dire de mal. Non.
Qualité de vie ici à
Villeneuve,
Villeneuve.
Très bien. Ouais. Ouais. Je suis ouverte à tout le monde. J'aime les jeunes, les vieux, les gens sympathiques.
Bon, merci.
Sinon,
alors.
On serait toujours en guerre. Hein. On ne peut pas toujours être en guerre non plus.
Juste, oui. Ouais. Papy, il y a la côte là, c'est plus riche, non? Côté Montreux.
Oui, Montreux, c'est riche. Ouais, ouais. Montreux,
c'est ouais. Une autre chose.
C'est des touristes.
Ah bon, j'étais à Aigle. J'ai traversé Aigle.
Oui, Aigle, c'est paysan.
C'est paysan, oui. Ouais. J'ai vu que beaucoup de vignerons, mais il y a aussi des maisons très belles.
Il y a beaucoup de villes là,
beaucoup de fric.
Oui, oui. Comme à Blenay, là, c'est des quartiers de riches.
Merci beaucoup, madame.
Mais de rien, monsieur.
Merci.
Salutandoci, mi chiede per quale radio lavori. E a mia volta le chiedo se ascolti la nostra consorella romanda, Espace 2. No, mi fa, lei è fedele a Radio Chablais.
Radio Chablais.
In lontananza scorgiamo i pendii del Lavaux e le case torre di Montreux, la zona ricca, Florida, la città del Jazz Festival. Ebbene, qui nel 1976 decise di prendere domicilio Freddie Mercury, il cantante dei Queen scomparso nel 1991. In suo ricordo, sulla passeggiata del lungo lago, hanno eretto una statua in bronzo con le sue fattezze in posa atletica, come lui amava esibirsi sul palco. Anche Mercury sciolse un inno alla bicicletta, una canzone che ci risuona nelle orecchie mentre ci allontaniamo. Tutto, come sempre, scorre.
I say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
Eccolo qua dunque, anche Freddie Mercury in questa terra che ha ospitato, ospita una presenza internazionale. Abbiamo parlato di Rilke, abbiamo parlato di tanti davvero personaggi della cultura, della letteratura, della musica che arrivando da lontano poi hanno trovato in questo tratto della Svizzera il loro buon ritiro, il loro rifugio per alcuni, insomma un luogo dove trascorrere una parte della propria vita tra il lago, le montagne straordinarie che lo circondano. Orazio Martinetti ci ha dato anche l'occasione per ricordare, citando Saint-Maurice, l'abbazia millenaria, nella sua pedalata. Mi dà l'occasione per ricordarvi il nostro sito, è importante ed è ricchissimo, rsi.ch/fiumi, oppure semplicemente andando nella home page di Rete 2, dove trovate in bella vista lo spazio, il richiamo a Passione Rodano. All'interno di Passione Rodano trovate poi tutta la declinazione appunto dei prodotti che vengono realizzati in queste settimane dagli inviati di Rete 2, in particolare, visto che l'abbiamo citato, Saint-Maurice, l'abbazia millenaria. La scorsa puntata è stata Raffaella Barazzoni a raccontarci la storia di questo luogo davvero formidabile, di 15-16 secoli, di una storia intensa e così viva oggi, ma naturalmente abbiamo anche raccontato, sempre attraverso gli inviati, quelli che erano i temi del Bosco delle Defenge, dunque della divisione tra una di quelle frontiere invisibili tra il mondo germanofono, quello francofono, le correzioni del Rodano. Tutto questo, ve lo ricordo, lo trovate sul sito dunque di Passione Rodano, dove trovate anche nella zona, nello spazio di Pedalando, tutte quelle che sono le tappe invece dei nostri ciclisti. In conclusione di questo promemoria sul sito, poi ci torneremo, c'è anche l'indicazione necessaria a partecipare al nostro concorso. Vi ricordo anche quest'anno un concorso legato al nostro programma, si chiama Terra Madre, un concorso lungo i fiumi. Ed è un invito a tutti voi, cari ascoltatori, a partecipare con un testo, un video, un documentario, una fotografia, un disegno che affrontino il tema della sofferenza, se vogliamo, del pianeta, legato naturalmente all'aumento delle temperature, all'innalzamento degli oceani, all'inquinamento dei mari, dei fiumi, insomma ai problemi, ma anche alle proposte per tutelare quello che è il nostro unico, fino a prova contraria, pianeta. Fino agosto un'apposita giuria sceglierà la vincitrice e il vincitore, in premio una mountain bike del valore di 1300 franchi con la quale mettersi magari sulle strade che ci raccontano proprio in queste settimane i nostri inviati. Adesso, a proposito, abbiamo sentito appunto un bicycle di Freddie Mercury, adesso invece vi riporto proprio sul Rodano con Darius Milhaud, La Cheminée du Roi René, che ci proietta. Dunque il Roi René è di fatto ambientato nella versione di Darius Milhaud ad Avignon, insomma nella zona centrale, ci arriveremo nelle prossime puntate, ma così centrato sul nostro fiume Rodano. Sentiamone una parte. Cantique du Rhône, Darius Milhaud, La Cheminée du Roi René. E con questo primo nostro contributo musicale ci spostiamo, come vi ho anticipato, invece sull'altro fiume che di fatto stiamo seguendo da tre puntate in qualità di principale affluente del Rodano, dunque la Saona, la Saône in francese, che oltre a essere in sé un fiume importante della Francia, ricordo, è proprio quello che alimenta sul fronte destro, sul fronte orientale del Rodano, con una sorgente che si trova invece nei Vosgi. Naturalmente, come nelle puntate precedenti, è Roberto Antonini che percorre questa strada. L'appuntamento è per la prossima settimana a Lione, luogo delle confluenze, ma adesso c'è ancora un po' di strada da percorrere. Sentiamolo.
Ci eravamo lasciati a Tournu, immaginatevi dunque su una cartina est di Ginevra, tra Digione e Lione, naturalmente sulla Saône, la Saona, il nostro fiume, che proprio a Lione, qui sotto, a una quarantina di chilometri a sud, entrerà nel Rodano. È un fiume tranquillo, navigabile, lento, largo, tantissimi metri cubi d'acqua, soprattutto in febbraio e fra poco in agosto. Beh, a tratti da Cluny ci siamo allontanati un po' dal percorso della Saona e siamo andati con la nostra bicicletta in quella località. Cluny è un nome celeberrimo, è quello del più importante ordine benedettino del Medioevo, quello del grande abate del XII secolo, Pierre le Vénérable, quello nel quale sono cresciuti alcuni tra i pontefici più potenti del Medioevo, da Gregorio VII, ricordate la riforma gregoriana, Canossa, eccetera, e sempre nell'XI secolo Urbano II, il papa che diede avvio alle crociate. Orbene, di quell'abbazia non rimane pressoché nulla. Fatale è stato lo spirito da repulisti della Rivoluzione francese. Sono stati bruciati gli archivi, demolita la più grande chiesa del Medioevo, 180 metri di lunghezza, e con le sue pietre si sono poi costruite le case. Cluny a ovest di Tournu, il paesaggio collinare tra le due località è strepitoso, bisogna dirlo. Impressionano gli spazi, sembra a volte che nulla sia mutato dal Medioevo. E questa è una delle grandi, enormi differenze con il primo tratto del Rodano di cui ha riferito Orazio Martinetti, con i fondovalle urbanizzati, gli spazi limitati. Sulla concezione delle piste ciclabili la Borgogna sembra poter dare lezioni a tutti o quasi. Quella che abbiamo imboccato da Cluny a Mâcon, una ventina di chilometri più in là, dovrebbe essere presa come esempio. Pista asfaltata in mezzo a prati, colline, boschi, aziende agricole, villaggi, esemplare. Da Mâcon, dove abbiamo ritrovato la nostra Saône, la Saona, un viaggio negli incantevoli villaggi e colline del Beaujolais. Se la bici non vi dice nulla, andateci comunque. Qui la Francia profonda dà il meglio di sé, associa armonia del paesaggio, villaggi che hanno mantenuto le loro peculiarità, un numero impressionante di aziende vitivinicole, da Saint-Amour, Juliena, Bruy, Fleury, Saint-Julien.
Oui, c'est du vin blanc, oui.
E tutta la regione ici, elle vit de vin.
Oui, c'est ça. Oui.
Produciamo soprattutto bianco, chardonnay, ci dice Monsieur Ducotel, le vigneron. Abbiamo piccoli appezzamenti, un vino molto noto. La regione vive grazie al vino. Qui con il Pouilly Fuissé si vive bene perché si vende bene. I lavoratori stagionali sono tutti francesi.
Sei soprattutto dei francesi?
Oui, sûrement.
Pedalando tra le colline si percorrono chilometri in paesaggi straordinari. Ci siamo fermati in una delle località più note, Fleury, dove abbiamo incontrato alcuni vigneron viticoltori nella cooperativa locale.
C'est le plus féminin des crus.
C'est-à-dire?
C'est celui qui plaît le plus aux femmes, en règle générale. C'est bon.
Il Fleury è il più femminile dei vini della regione, piace alle donne. I vigneti vanno da 6 a 20 ettari, sono grandi, si può vivere certamente di questo mestiere. Noi gestiamo tutto in famiglia, ci dice un viticoltore che possiede 23 ettari di vite. Vendiamo nel mondo intero, il nostro vino piace agli stranieri, la bottiglia, racconta, costa dai 7 ai 20 euro. Abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo. A Villefranche-sur-Saône, da dove vi parliamo in questo momento, siamo a 40 km a nord di Lione, i paesaggi idilliaci di cui vi abbiamo raccontato sembrano molto lontani, anche se sono in realtà vicinissimi. Qui, come in altre città che abbiamo visitato lungo la Saône, il problema vero si chiama chômage, disoccupazione, che è esplosa negli ultimi anni, è al 17% e sale al 30% tra i giovani, e questa è una delle realtà più inquietanti che abbiamo incontrato fino a qui sulle rive della Saône.
Grazie Roberto Antonini. E dunque, a parte questa nota doverosa, conclusiva, la descrizione di questo luogo è davvero da sogno, davvero un luogo magico, e ci è venuta voglia di conoscerlo meglio. Intanto, a proposito di magia, condividiamo invece questo brano dei Coldplay, che appunto si intitola Magic. And I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, it's true. Call it magic, dicono, cantano i Coldplay, e davvero mi è sembrato un brano quasi inevitabile dopo il racconto di Roberto Antonini di questo tratto della Son che credo abbia incuriosito tutti, e come ha detto Roberto non necessariamente in bicicletta, quindi ci si può andare anche con mezzi più adatti ai pigri. Dunque, vi ho anticipato, in questa tappa entriamo in un mondo a parte per certi versi, che è quello del grande mondo della cooperazione internazionale, che non è a parte nel senso che non è legato col resto della società, tutt'altro, è proprio il contrario, ma perché Ginevra è in questo una capitale di livello mondiale. Allora io approfitto per presentare il nostro ospite in studio, che ringrazio di essere qui, è Andrea Ostinelli, addetto alla comunicazione della FOSIT. La FOSIT è la federazione delle ONG della Svizzera italiana. Andrea, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
L'invito è un piacere tutto nostro per raccontare un luogo, insomma, quando dico che Ginevra è una capitale mondiale di questo, esagero un attimo o sono nel vero?
No, non c'è esagerazione, possiamo dire senza tema di smentita che effettivamente Ginevra riveste storicamente questo ruolo di capitale internazionale della cooperazione nelle sue varie accezioni, quindi sia della cooperazione internazionale nel senso di una modalità di agire tra gli stati, quindi in questo senso, sia nel senso di una capitale mondiale della cooperazione internazionale allo sviluppo, che è quello di cui noi come FOSIC ci occupiamo più da vicino. Però voglio dire, sotto entrambi questi aspetti Ginevra assolutamente è una sorta di faro per noi tutti.
Ecco, leggo dai dati peraltro del Ministero, da più di un secolo naturalmente Ginevra, la Svizzera ospitano organizzazioni internazionali, 24 di queste grandi organizzazioni hanno concluso accordi con la Confederazione, 21 a Ginevra, 2 a Berna, 1 a Basilea, quindi ancora una volta Ginevra al centro, ma anche come punto di riferimento di 250 organizzazioni non governative con funzione di consulenza per le Nazioni Unite. Allora, poi cercheremo un po' di districare anche questa complessità, ma di fatto Ginevra è un luogo in cui si stratificano nel corso della storia, naturalmente prendiamo le Nazioni Unite, quindi siamo in pieno nel XX secolo ovviamente, poi andando indietro alla Società delle Nazioni, le prime organizzazioni non governative, ma ancora balzando invece nel XIX secolo, inevitabile la citazione alla Croce Rossa, insomma la Croce Rossa che in qualche modo è un po' l'inizio, il punto d'inizio di questa storia.
Sì, la Croce Rossa può essere a ragion veduta vista come il punto d'inizio di questa storia, perché segna un'assoluta novità appunto sia nelle relazioni tra i paesi, sia perché ci situiamo appunto nella metà dell'Ottocento, c'è per la prima volta in un periodo comunque in cui già i nazionalismi si stanno affermando questo Henri Dunant, che invece facendo leva sulla, diciamo così, sull'universalità della della persona ferita in guerra, della vittima del conflitto armato, riesce a coagulare, ad aggregare attorno all'idea proprio della Croce Rossa, comunque di un'entità neutra che porti soccorso ai feriti, alle vittime delle guerre, riesce a aggregare vari paesi e quindi a dare anche, poi magari lo vedremo in maniera più articolata, uno statuto di diritto internazionale pubblico alla Croce Rossa, che in questo senso da un certo punto di vista è forse la prima delle ONG, e da un altro punto di vista non è ONG nel senso che appunto è l'unica a godere di questo statuto di diritto internazionale pubblico.
Torneremo su questa storia e anche su alcune coincidenze della storia, perché la storia poi della Croce Rossa è anche legata a una serie di incidenti letteralmente imprevedibili. Naturalmente lo faremo con Andrea Ostinelli, che ringrazio ancora, oggi è il nostro ospite, dunque con la FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Ora, per accompagnarci verso il notiziario, un ottimo Eric Clapton, Ride the River.
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
E con Gigi Donelli dunque ancora qui in studio a Lugano, un saluto a tutti voi, un saluto anche da Sabrina Faller che ha realizzato con me questa puntata, da Andrea Colosio in regia questa mattina, naturalmente dalla squadra intera di Rete 2. Avete già sentito alcuni dei reportage, adesso proseguiremo letteralmente nel nostro percorso lungo il fiume. Vi ricordo, questa mattina in studio con noi Andrea Ostinelli della FOSI, dunque la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Tra poco entreremo proprio nel racconto di questa capitale della cooperazione internazionale che è Ginevra, però volevo chiedere a Andrea di darci anche un piccolo quadro di quello che invece è cooperazione in Ticino.
Certo, come si può immaginare, appunto, se Ginevra è un faro internazionale, anche il Ticino nel suo piccolo ha le sue attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e devo dire è una realtà nel suo piccolo molto intensa dal punto di vista delle ONG, un tessuto in cui ci sono un centinaio e passa di ONG, una sessantina delle quali fanno parte appunto della FOSIT, quindi della Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, quindi Ticino e Grigione Italiano, FOSIT che esiste da una quindicina di anni. Fare cooperazione a partire dalla Svizzera Italiana significa farla soprattutto da volontari. Noi magari più avanti vedremo come a Ginevra ci siano anche tanti funzionari, tante persone che anche proprio a titolo professionale, quindi remunerate, fanno cooperazione internazionale allo sviluppo. La realtà delle ONG ticinesi è una realtà assolutamente imperniata sul volontariato. Senza i volontari questa realtà non esisterebbe e il nostro ruolo dei pochi, diciamo così, dei pochi professionisti, dei pochi stipendiati, penso che se parliamo di una decina di persone in tutto, tra Fosit, dove ce ne sono tre, e alcune altre ONG, abbiamo fatto il tour, come si dice, di quello che c'è in Ticino, però ecco, il nostro ruolo è proprio quello di coadiuvare, di aiutare tutti questi volontari a professionalizzare, a dare continuità al loro operato, perché ovviamente la cooperazione internazionale oggigiorno è una realtà che non può prescindere dal buon cuore di chi vi si implica, ma il buon cuore non basta da solo a garantire la continuità e la professionalità degli interventi.
Ecco, dal Ticino qual è la portata, o se ci sono delle zone di elezione? Sentivamo nel notiziario, insomma, non possiamo non sentire i fatti del mondo, si citava l'Iraq per elementi e fattori drammatici, ma anche la Bolivia, il Sud America. So perché lo conosco personalmente, delle attività di ONG ticinesi molto attive nelle zone himalayane, ma insomma, qual è, diciamo, l'orizzonte che si vede dal Ticino?
Sì, allora effettivamente le nostre ONG sono attive soprattutto nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, che è quella che interviene, se vuoi, a medio e lungo termine per cambiare le condizioni di vita e non tanto dell'aiuto umanitario.
Quindi sull'emergenza, perché magari lo diciamo per l'ascoltatore.
Allora, no,
da
appunto,
una parte c'è...
Di solito noi interveniamo dopo l'emergenza,
okay.
Però è pur vero che tu adesso facevi riferimento al terremoto, per esempio, che ha investito il Nepal, ed è vero che lì ci sono state in particolare due ONG cinesi che, proprio potendo capitalizzare, se vogliamo, il loro radicamento nel territorio e la presenza dei loro collaboratori sul posto, ha potuto già dare anche un primo aiuto, un aiuto umanitario di primo intervento a seguito del terremoto del 25 aprile scorso.
Perché poi chiaramente si costruiscono dei legami, delle relazioni che durano nel tempo e che permettono dunque di intervenire anche rapidamente, magari di diventare dei punti di riferimento non solo per l'area ticinese. Ecco, tutto questo per darvi un primo quadro della situazione, ma come vi ho anticipato è tempo di rimetterci in cammino. Nelle scorse puntate era Raffaella Barazzoni che ci raccontava attraverso i suoi reportage il territorio. Vi ricordo che li trovate tutti quanti nella parte dei reportage, appunto, del sito di Passione Rodano, www.rsi.ch, naturalmente Rete 2, trovate tutto. Adesso è tempo invece di affidare il racconto a Brigitte Schwarz, che riparte naturalmente lungo il Rodano e fa tappa in questo suo primo racconto al castello di Chillon. La sentiamo.
Lasciamo il delta del Rodano e l'area protetta Les Grangettes e lungo distese di vigneti ci dirigiamo verso Montreux. In lontananza, tra il Lemano e le Alpi, in una cornice molto suggestiva, svetta il castello di Chillon, edificato su un isolotto roccioso, simbolo per secoli del potere militare ed economico dei Savoia prima, dei Bernesi poi e infine dei Vodesi, maniero che ha ispirato poeti, scrittori e artisti, da Jean-Jacques Rousseau a Victor Hugo, da Delacroix a Courbet. Ci avviciniamo, diversi visitatori già si affollano all'entrata, come questa schiera di turisti cinesi.
Non 再看一看人家怎么保护这些文物。啊，我就讲说，有个客人说这什么破玩意儿。No，no，no，no，no，no，no，no，no，no。This
group is from China. China, Shanghai. Myself, I like it. It's pretty.
Entriamo nel maniero che nei secoli scorsi ospitava una cantina e un torchio. Davanti al maestoso portone, qui nella corte, ci attende Daniel Dufaux, presidente degli enologi svizzeri, giurato in numerosi concorsi, tra i degustatori più accreditati. La sua esistenza è strettamente legata alla grande tradizione vinicola di questo territorio. Qual è la relazione, gli chiediamo, con il vino di questa regione tra il Rodano e il Lemano? quelle est votre relation avec le vin de la région?
Les vignobles ont toujours une grande relation avec le Rhône et le lac, puisque
i vigneti hanno sempre avuto una relazione importante con il Rodano e il Lemano, perché vengono solitamente piantati lungo il corso del fiume e sui pendii che costeggiano la riva settentrionale del lago, dove le condizioni meteorologiche e l'esposizione al sole sono particolarmente favorevoli. Sono originario della regione di Montreux e conosco molti viticoltori. Ne apprezzo le capacità e il grande impegno nella scelta di condizioni ambientali adatte, nella cura dei vigneti e nella produzione di uve del nostro territorio. Da molto tempo lavoro le vigne e produco vino in queste condizioni favorevoli, sulle rive del Rodano e del Lemano.
Du Rhône et du Lac Léman.
Et ça influence aussi, je pense, la qualité du vin, vu que près d'ici, il y a des vins qui ont une grande tradition en Suisse.
Voilà, parce que au bord d'un fleuve comme le Rhône ou au bord d'un lac, on a deux aspects différents.
Sì, perché le rive di un fiume come Rodano e quelle del nostro lago offrono condizioni particolari. I terreni sono di origine alluvionale, sono ricchi di minerali e nel contempo leggeri e per questo molto favorevoli alla coltivazione della vite. Inoltre si riscaldano rapidamente, assicurando la maturazione ottimale del frutto. Importante è anche l'effetto della configurazione dei terreni, condizionata dall'erosione da parte dei ghiacciai che hanno formato questo bacino e dallo scorrere delle acque. Nei singoli vigneti i terrazzamenti migliorano ulteriormente l'esposizione al sole, determinante per la coltivazione della vite.
On peut
entrer dans la cave. Ora noi attraversiamo il cortile e ci dirigiamo verso la cantina. Recentemente, nel solco della tradizione, una quarantina di botti sono state riportate in questi sotterranei. Qui fu incatenato Bonivard, l'eroe del celebre poema di Byron. Che tipo di vino conservate in queste botti? Chiediamo ancora a Daniel Dufaux. Quel tipo di vin vous conservez?
Alors, dans cette cave du château de Chillon, nous avons réintroduit la vinification.
In queste cantine del castello abbiamo reintrodotto la vinificazione a partire dall'anno di raccolta 2011. Il vitigno è onnipresente nella regione del Lemano e il vigneto Clos de Chillon si trova a circa 3 minuti di distanza dal castello, in direzione di Montreux. Come vede, abbiamo reintrodotto la vinificazione nei sotterranei del castello, in condizioni perfette per la vinificazione. L'ambiente è fresco, la temperatura è regolare, c'è un buon grado di umidità. Il vino è tornato nei sotterranei di questo magnifico maniero, il castello di Chillon.
Fa molto fresco. C'est possible de voir une bouteille de ce vin?
Oui, je vais vous montrer, je vais aller chercher une bouteille et puis vous montrer ça et puis même peut-être déguster.
Ora procediamo, il signor Dufaux propone a noi e a voi una piccola degustazione del vino che è conservato in queste botti. Allora,
voilà, alors j'ai tiré d'un des fûts qui sont dans la cave ici. Moi, j'ai tiré un peu de vin avec ma petite pipette.
Allora, da una di queste botti aspiro con l'apposita pipetta un assaggio che verso nel bicchiere per la degustazione. È il vino delle uve dell'anno scorso, ha un bel colore giallo limone, è fresco e giovane e ha un leggero sapore di rovere. Ha già diversi toni dello Chasselas, il tiglio, la pesca bianca, frutti bianchi soprattutto e un sapore fresco e equilibrato al palato, con una chiara tipica presenza minerale dovuta al terreno della regione che è molto importante. Il finale leggermente oleoso lo ha acquisito durante più di un anno in barrique. È un bianco equilibrato di cui rimane sul palato un sapore persistente con caratteristiche minerali.
Donc vraiment un vin très très équilibré, assez long et surtout très typé sur par l'aspect minéral.
Noi adesso abbiamo lasciato le botti che conservano il vino. Proseguiamo all'interno della cantina, di questi sotterranei del castello, molto suggestivi, dei bellissimi soffitti a volta, rocce dappertutto, e ci incamminiamo sempre all'interno del sotterraneo verso la riva del lago. Ecco, qui c'è una finestra con una grata. Monsieur Dufaux, donc la cave è directement sur le lac, sur l'eau du lac. Qual è la relazione del vino con l'acqua del Rodano e del Lemano?
Nous avons tenté une expérience un peu différente devant le...
Abbiamo anche avviato un'esperienza diversa. Davanti al castello, nel punto in cui ci troviamo ora, abbiamo affondato nell'acqua del lago, a circa 30 metri di profondità, 400 bottiglie di vino del vigneto di Chillon, per valutarne la conservazione. Le bottiglie sono da 2 anni in un cassone di ferro, sospeso a queste grosse catene. Vogliamo capire se l'acqua delle mano, alimentata da quella del Rodano, e le condizioni ambientali costanti siano favorevoli alla conservazione del nostro vino. Ho fiducia nel nostro esperimento. Dopo un anno abbiamo fatto riemergere una bottiglia e i risultati della degustazione sono incoraggianti. Si continua. Lo scopo è di ottenere tra qualche anno o qualche decennio bottiglie perfettamente conservate grazie alle condizioni ambientali che ho ricordato.
On continue, le but c'est d'avoir peut-être dans quelques années ou quelques décennies des bouteilles qui sont dans le lac et qui sont encore parfaitement conservées pour les conditions favorables que je viens d'évoquer.
Avete capito? Dunque, non so, io non avevo idea che il lago potesse... Sapevo di relitti, di navi dove si fanno ritrovamenti, alcuni spettacolari qualche tempo fa con dello champagne ottocentesco, ma non sapevo che il lago potesse essere utilizzato in questa modalità. Andrea Ostinelli, tra l'altro, non ti ho nemmeno chiesto qual è la tua relazione con questo tratto, se c'è, naturalmente, al di là di quella professionale, che è inevitabile per le ragioni che abbiamo detto, con questo tratto del fiume che percorriamo e del lago che percorriamo in questa terza puntata.
Beh, diciamo che la mia relazione riguarda proprio questa parte del lago che va da Losanna a Ginevra, quindi ovviamente passavo anche da Montreux-Vevey quando rientravo, proprio passando dal Sempione e poi dal Vallese, quindi questi sono luoghi che ho frequentato, in cui ho vissuto per 7 anni della mia vita.
7 anni di avanti e indietro professionale, intuisco.
Sì. 7 anni di vita proprio a Losanna, con all'retour per ritrovare poi la famiglia su delle Alpi.
Chiarissimo. Eccoci qua, dunque, con Andrea Ostinelli abbiamo lasciato un punto in sospeso, ma altri ne apriremo. Stavamo parlando prima del notiziario, delle curiose a volte vicende della vita e di Henri Dunant in particolare. Dunque, Henri Dunant è noto per... credo in maniera universale, appunto, come il fondatore della Croce Rossa, forse già un po' meno noto per il fatto che è il primo vincitore del premio Nobel per la pace, quindi circa 50 anni dopo questa, 40 anni dopo, no 40 meno, nel 1901, quindi una quarantina d'anni dopo questa iniziativa. Ma chiedo invece a Andrea Ostinelli, ma come si arriva a quell'evento, a quella battaglia, a quel luogo, naturalmente, nella pianura italiana, che poi in qualche modo dà una svolta? Perché lui non faceva altro nella vita.
Assolutamente sì, Henri Dunant era un uomo d'affari che nel 1859 partì alla volta dell'Italia settentrionale sulle tracce di Napoleon III, quindi del Napoleone III, il quale era impegnato a condurre le truppe francesi alleate dei Sabaudi contro gli austriaci, quindi siamo nel pieno della seconda guerra d'indipendenza italiana, e quindi appunto cercando di raggiungere questo Napoleone III.
Perché lui aveva bisogno di una mano, in realtà.
Lui aveva degli affari che non stavano andando affatto bene in Algeria, e quindi aveva pensato di chiedere direttamente, diciamo senza intercessioni, all'imperatore.
E questo dà già la misura del ginevrino, del personaggio, che va direttamente nel campo di battaglia.
Assolutamente, il ginevrino uomo d'affari. Forse questa è anche una cosa tipica e della città-stato di allora e della Svizzera di oggi, in cui i rapporti con la classe politica non sono poi così gerarchici e così distanziati. Quindi qui appunto abbiamo un imprenditore ginevrino, i cui affari non vanno particolarmente bene, quindi prende il suo calesse e dice: ma io me ne vado sul campo di battaglia, chissà che non riesca a parlare con l'imperatore per ottenere delle concessioni per raddrizzare i miei affari. E però la realtà della guerra è completamente diversa e trascendente. Quando Henri Dunant arriva appunto nella pianura padana, nei pressi di Solferino, vede queste ecatombe, si rende conto che in questa battaglia, che ha coinvolto 230.000 soldati tra appunto da un lato francesi e piemontesi e dall'altro austriaci, quindi su 230.000 soldati ce ne sono 40.000 che sono o feriti o assolutamente moribondi, c'è questa immagine infernale Biennale di Solferino, del Duomo di Castiglione delle Stiviere, che sono straripanti di persone ferite, sanguinanti, e lui vedendo che c'è anche questa incuria generalizzata, nel senso che poche sono poi i mezzi e le persone che si prodigano così come possono per curare queste persone, a sua volta si mette per giorni a prestare soccorso come può e che cosa succede? Succede che questa esperienza lo prova umanamente, e quando lui poi rientra a Ginevra, i suoi affari continuano ad andare a rotoli, ma quando torna a Ginevra lui scrive un libro, Souvenir de Solferino, quindi Ricordo di Solferino, un libro che provoca una viva emozione nell'opinione pubblica nazionale e internazionale, e sarà proprio sull'eco, sull'onda lunga di questa opinione pubblica internazionale che poi si riuscirà a fare nel 1863 una conferenza proprio a Ginevra sotto la presidenza del General Dufour per convocare appunto 30 di delegati di 16 paesi, una conferenza che appunto formula delle risoluzioni, dei postulati perché gli stati si impegnino a garantire la neutralità e l'incolumità di coloro che intervengono per prestare soccorso ai militari e alle vittime in generale dei conflitti armati. E poi nel 1864 si arriva proprio a Ginevra con la presenza di 12 stati all'emanazione della prima convenzione di Ginevra per il titolo di allora era pour la amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne, quindi per migliorare la sorte dei feriti degli eserciti in campagna, e questo quindi è sostanzialmente l'inizio vero e proprio della Croce Rossa internazionale con il suo statuto di diritto internazionale.
E di una vera e propria cultura dell'umanitario internazionale, quando si comincia a pretendere a livello internazionale che ci sia la tutela degli operatori, che ci sia il rispetto dunque di una funzione precisa, si svolge davvero un atto rivoluzionario. Mi piace anche ricordare che fin dai primi anni di questa attività è sì Croce Rossa internazionale, ma è anche Mezzaluna Rossa internazionale. Dunant aveva una visione davvero molto ampia, coinvolge l'impero ottomano, insomma ha una visione globale per lui, per questo signore, per questo uomo d'affari che, come ci ha raccontato il nostro ospite, non esita ad andare a incontrare Napoleone III in campo di battaglia. La sua visione è davvero estremamente moderna. Ecco dunque, anche questo è la storia di questa nostra terza puntata. Adesso è tempo di un altro brano musicale. Dal Vodo in realtà ci spostiamo in qualche modo nell'area di Zurigo, da dove viene Anna Kenzi, che questo brano si chiama Castle. Eccoci qua dunque con le ultime note di questo brano Castle di Anna Kenzig, e ritorniamo invece con il nostro ospite Andrea Ostinelli. Abbiamo visto in qualche modo una pagina di storia dove si costituisce anche con un evento parzialmente casuale, perché poi insomma il caso è sempre relativo, c'è un discorso culturale, un discorso anche religioso, un senso dell'etica e della responsabilità che probabilmente si fonde in maniera virtuosa con il senso degli affari di un uomo che, come abbiamo sentito, era in giro, era in viaggio d'affari, tanto per citare un famoso, un bel film di tutt'altre storie. Ma Andrea, dunque, Ginevra e la sua dimensione internazionale, aiutaci un po' a sviscerarla.
Sì, senza voler fare l'apologia di Ginevra, che non sarebbe, per carità, il nostro poi... ruolo, però è chiaro che appunto Ginevra è un agglomerato, un mosaico che anche per il mondo delle ONG è qualcosa di impressionante. Appunto, se guardiamo soltanto alcuni fatti e cifre, ci rendiamo conto che ci sono 2300 persone che lavorano nelle ONG a Ginevra, molte delle quali lavorano per le ONG che sono accreditate presso le Nazioni Unite e le loro agenzie, però già lì abbiamo un'idea dimensionale veramente notevole, e ci rendiamo conto per esempio che addirittura il 9% del prodotto interno lordo di Ginevra deriva proprio dalla cosiddetta Ginevra internazionale, che quindi è la Ginevra delle Nazioni Unite, delle sue articolazioni, è la Ginevra delle ONG, è la Ginevra delle missioni permanenti degli stati che quindi sono accreditati presso le istituzioni internazionali ginevrine. Quindi ci rendiamo conto che da uno slancio umanitario di un secolo e mezzo fa è nata una realtà che sostanzialmente non ha eguali al mondo da questo punto di vista, anche per il ruolo che Ginevra ha saputo ritagliarsi anche in seno stesso al mondo onusiano, quindi anche in seno al mondo delle Nazioni Unite, un ruolo che forse è meno di politica metafisica ma molto di politica pragmatica, quindi con tutti i vari dossier settoriali che vengono gestiti da Ginevra, e quindi c'è anche una sorta di pragmatismo, che non so se sia svizzero o se sia protestante, però che si trasfonde anche in questo modus operandi di chi sta nella Ginevra dei giorni nostri. E sono tanti gli operatori che vivono la città mettendo in luce proprio questa facilità dei contatti e delle relazioni che oggi Ginevra offre.
Ecco, poi... Andrea Ottinelli citava, o meglio dicevi, senza fare un'apologia, quando assolutamente non era mia intenzione. Mi viene sempre in mente, in quando parlo di umanitario nei confronti del quale ho il massimo rispetto, ma forse anche per la, diciamo, natura del mio mestiere, anche l'attenzione critica, un bellissimo libro che Graham Hancock, scrittore britannico, scrisse addirittura nel 1992, quindi ormai un secolo fa sembra, e il cui titolo era Inababbi della povertà, e l'elemento anche critico della costruzione di un'industria dell'umanitario. Anche questo fa parte della storia. Ci sono due grandi città nel mondo che hanno questo, sono Ginevra e New York.
Certo, e tra l'altro, se vogliamo appunto invece mettere in luce l'aspetto critico, è anche vero che proprio quando uno vive, frequenta un po' Ginevra, ne vede i palazzi, le istituzioni, a volte vede anche determinati eccessi, no? Della diplomazia, del corpo diplomatico, eccetera, eccetera, effettivamente delle domande qualcuno se le pone, perché è chiaro che c'è un aspetto assolutamente esorbitante, però questo fa parte della realtà di Ginevra, dove ci sono le auto del corpo diplomatico, ma dove c'è anche tanta gente che, a partire da lì, dalle condizioni quadro di Ginevra, può veramente fare qualcosa di utile per migliorare le sorti di tanta parte del mondo.
Insomma, una grande capitale dell'umanitario, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, una capitale che si rispecchia anche nelle acque naturalmente del Lemano e del Rodano, e dove la figura che viene, l'immagine che viene rimandata è complessa, ma sicuramente un polo d'attrazione e anche di creazione culturale, penso. Voglio dire, ci sono anche, inevitabilmente, poi si sono create le scuole di diplomazia, quindi ci sono i soldi, ci sono gli operatori, e poi c'è anche la formazione a Ginevra su questo.
Sì, oggi in inglese si direbbe c'è un know-how, per stare più in una Ginevra di altri tempi, più d'antan, si direbbe c'è un savoir-faire. Beh, per esempio c'è una scuola come gli HED, quindi l'Istituto degli Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo, che in inglese si chiama Graduate Institute di Ginevra, che veramente forma delle elite mondiali in questi ambiti. Quindi è chiaro che ormai, anche dal punto di riferimento della creazione di questi saperi condivisi, Ginevra focalizza, ecco, e catalizza le competenze su scala mondiale.
Nel nostro primo reportage di oggi, Brigitte Schwarz ci ha fatto sentire un entusiasta visitatore cinese. Questo tipo di scuole poi raccolgono anche un pubblico, insomma, dei clienti, perché comunque le università sono anche dei grossi centri di formazione, quando dico clienti della cultura, del savoir-faire, e da questo punto di vista Ginevra è sicuramente un luogo che catalizza un'attenzione internazionale di giovani che vogliono entrare in questo settore.
Assolutamente sì, ed è anche per questo che ormai tutte queste formazioni si fanno bilingui, ma sempre più in inglese. Tra l'altro qui è proprio anche interessante, anche proprio girando per le strade di Ginevra, vivendo Ginevra, anche se bisogna dire di queste, non so, si parla di 40.000 expat, no? Di 40.000 persone che gravitano e vivono a Ginevra provenendo dall'estero, no? Quando le si frequenta ci si rende conto, per esempio, che ormai la lingua di riferimento lì è l'inglese, e questo vale anche nelle istituzioni. Ormai non c'è più formazione universitaria a Ginevra in ambito internazionale che non si faccia perlomeno anche in inglese, e quindi qui gli amanti come me del francese devono farsi una ragione, c'è l'air du temps. E poi tu giustamente dicevi prima, si vedono anche sempre, per esempio, più asiatici, sempre più profili provenienti dai paesi emergenti che popolano queste università, e questo è un segno secondo me incoraggiante, perché comunque vuol dire che ci sono delle elite che si stanno formando e quindi che potranno poi anche dare una rappresentazione competente, politica, diplomatica alle stanze di tutta questa parte del mondo che per tanto tempo invece è stata carente.
Ancora un momento musicale, ancora un artista svizzero, Luke Gasser, Stud Muffin, sentiamolo insieme.
Wise, that's why you fit to me. And nothing comes from nothing, but I will make it through. As you're a stud muffin, if you want me.
E dunque Luke Gasser, Stud Muffin, un altro artista elvetico. Torniamo a parlare nell'area di Ginevra. Tra qualche momento sarà tempo di ridare la linea alla nostra inviata Brigitte Schwarz, che ci attende proprio dove il lago torna ad essere fiume. Però volevo continuare con Andrea Ostinelli, nostro ospite di oggi. Come vi abbiamo raccontato, appunto, lavora per la FOSIT, quindi l'organizzazione che federa, che organizza le ONG ticinesi. Stavamo parlando naturalmente di questa capitale dell'umanitario che è Ginevra, e a proposito dei lati meno piacevoli di questo aspetto, la reputazione del costo della vita, del trovare casa a Ginevra è, come dire, drammatica per chi non è un diplomatico di alto livello, è vero?
Sì, trovare alloggio a Ginevra è proibitivo, è un rompicapo con cui tutti coloro i quali si sono dovuti trasferire in città, ma anche chi vive la città, è proprio, si trova confrontato.
Un mercato drogato proprio dalla presenza di diplomatici.
Certo, se l'indotto della Ginevra internazionale vale veramente oro, si parla di 5,1 miliardi all'anno. È anche vero che per il comune cittadino, le commode mortel, come direbbero i nostri amici ginevrini, la questione è problematica. Parlavo con un responsabile che gestisce proprio gli alloggi, la ricerca degli alloggi per dei diplomatici statunitensi, mi spiegava che dispone di un budget mensile per questi funzionari americani di 5.000 franchi al mese. Quindi rendiamoci conto come chi ha uno stipendio possa o non possa,
normale,
possa o non possa accedere a questo mercato.
E qui quindi c'è anche questa, come dire, uscita dalla città, no? Questo soprattutto sì, passaggio oltre dire, confine.
Sì, si può dire che Ginevra straripa da questo punto di vista. Straripa letteralmente, straripa sia verso il Canton Vaud, che quindi anche grazie ai collegamenti ferroviari comunque molto intensi e efficienti, è molto attrattivo, quindi ormai ci sono tantissime persone in questa Ginevra internazionale che vivono a Nyon piuttosto che a Morges o direttamente a Losanna, e poi c'è tutta la parte intorno a Ginevra, ma già nel lato francese, no? Tutto questo bassin genevois, dove comunque appunto ci sono questi frontalieri al contrario, quindi sono dei ginevrini che vanno a vivere in Francia proprio perché non c'è altrimenti modo di procurarsi un alloggio proprio in città o nel canton Ginevra.
Ecco, per cercare magari di bilanciare questo aspetto, che cos'è che invece assicura per chi si trasferisce per lavoro e per chi frequenta la città di Ginevra questa sua natura decisamente internazionale? Quindi la ricaduta positiva in termini di qualità della vita cos'è? Magari un'attività culturale molto intensa, magari un...
Sì, c'è sicuramente questa qualità molto intensa. Beh, soprattutto quello che tutti coloro che lavorano in questa Ginevra internazionale, che comunque bisogna dire ha un moto ascensionale rispetto alla città, ma è anche una comunità un po' a parte rispetto alla città, questa Genève degli expat, anche perché spesso sono profili che magari vengono in città per 2, 3, 5 anni e poi se ne vanno per altre missioni all'estero, quindi comunque hanno un rapporto intermittente con la città, e quindi è una città nella città, però di sicuro c'è questo cosmopolitismo che è un valore aggiunto per la città, c'è un'offerta culturale assolutamente molto ricca, c'è questa facilità di relazioni e di scambi che è senz'altro un atout per la Ginevra internazionale e credo per tutta la Svizzera.
Andrea, proprio nel primo racconto che abbiamo sentito questa mattina, mentre appunto i nostri colleghi pedalavano le prime pedalate in vista ancora era del lago, Orazio incontra una signora e pone tra le domande la questione del confronto religioso tra il mondo cattolico e il mondo protestante ovviamente, e quindi e viene citato Calvino e Ginevra stesso. Ginevra ha ancora, a tuo avviso, questo tipo di sensibilità, oppure nel mondo attuale, come dire, queste tematiche sono superate dalla storia?
No, devo dire che quando si vive su quella sponda dell'Emano, che è appunto la sponda di Losanna, e poi si va au bout du lac, come dicono a Ginevra, quindi proprio si va a Ginevra, la questione dell'identità religiosa, quindi del protestantesimo, è ancora molto evocata dalle persone del posto, dagli autoctoni. Proprio, anzi, c'è quasi una, non dico un'ostentazione, però c'è un riferimento.
Una rivendicazione
sì, di questo protestantesimo, come appunto un'idea di libertà ma anche di sobrietà, talora addirittura estrema, no? E che tra l'altro alcuni anche criticano pur facendone parte, perché proprio c'è un po' anche questa, il vero ginevrino, anche magari il ginevrino della crème delle famiglie storiche, dell'elite, diciamo, no? In realtà ha una certa cultura dell'understatement, quindi della non ostentazione, si fa, si può, si ha e magari si ha anche molto, ma soprattutto non lo si mostra, non lo si dà a vedere. Questo sicuramente è molto protestante. Ricordo, io avevo con una mia professoressa di letteratura romanda, avevo un dibattito sul look delle donne ginevrine e romande, nel senso tra Ginevra e Vaud, quindi comunque donne cresciute in ambiente protestante. Trovavo che fosse un'eleganza molto sobria, molto poco sensuale, molto elegante, ma appunto c'è un po' questo simoro che probabilmente è imputabile a una cultura protestante.
Continua il nostro viaggio dopo aver attraversato dunque il Vaud, il Lavaux, superati Montreux, Vevey, Losanna, Ginevra, dunque sede di tante organizzazioni internazionali, ma qui nel centro della città il Rodano esce dalle mani e ridiventa un fiume. In questo luogo di grande fascino e di grande significato storico, Brigitte Schwarz ti attende con l'architetto Maurice Lovisa, già a capo dell'ufficio dei siti dei monumenti del canton Ginevra. Sentiamola.
Dai Bains de Paquis, lungo il quai du Mont Blanc, raggiungiamo l'île Rousseau, che si trova tra il pont du Mont Blanc e il pont des Bergs. in mezzo al Rodano, nel punto in cui il fiume lascia le acque delle Mano e ridiventa un corso d'acqua. Anticamente questa era l'isola delle Barche, ha preso in seguito il nome del celebre filosofo ginevrino raffigurato in una imponente statua al centro dell'isola. Qui ci attende Maurice Lovisa, storico dell'architettura, già capo del servizio dei monumenti del cantone di Ginevra. Oggi l'Île Rousseau è un romantico luogo di svago, ma è sempre stato così, gli chiediamo.
No, in effetti non è sempre stato così, era un'isola sulla quale si poteva piazzare cannoni. Se guardiamo questa forma di quest'isola, ha una forma di pentagono e è un piccolo bastione, una lunetta in giargone terminologia delle fortificazioni, e Ginevra era effettivamente cinta da una murata difensiva che è stata sviluppata in un modo molto importante, perché Ginevra era un po' il bastione della riforma di Calvin e naturalmente la Francia ha sempre tentato di far tacere questa voce. Per questo Ginevra, la città di Ginevra, si è munita di fortificazioni molto imponenti dal XVI secolo fino al XIX, e naturalmente come Ginevra è attraversata dal Rodano, il Rodano passava attraverso queste fortificazioni e da qui la necessità su questa piccola isola di creare un bastione supplementare per chiudere il varco creato dal passaggio del Rodano.
Qui ci troviamo proprio dunque in mezzo al fiume e si può immaginare l'importanza strategica di questo punto in mezzo alle acque del Rodano nei secoli scorsi, come appunto ci stava dicendo.
Effettivamente la città era chiusa su tutti i suoi lati. Probabilmente un attacco sarebbe stato fatto dai francesi piuttosto sul fronte di terra, però sarebbe stato appoggiato anche da una flottiglia navale francese arrivando dalle sponde francesi del lago. E per questo questo elemento chiudeva la parte del Rodano.
Qual è stata dunque l'importanza di questa parte del Rodano per la città di Ginevra, anche dal punto di vista economico, commerciale?
Allora, naturalmente, come molte città, Ginevra è stata costruita su un passaggio. Siamo su quest'isola che praticamente è uno dei capi del lago Lemano. All'altra sponda arriviamo su Villeneuve-le-Bouvray e naturalmente questi laghi e questi fiumi erano un po' le autostrade nel Medioevo e anche nel Rinascimento. Le strade che conosciamo oggi non esistevano e da qui partivano o arrivavano tutti i battelli della linea, praticamente della strada che portava al Gran San Bernardo. Da qui l'importanza di Ginevra. Da qui naturalmente questi battelli e queste merci o continuavano sul Rodano, erano caricati su diversi elementi e continuavano il loro viaggio. Ginevra era naturalmente, come l'ho detto precedentemente, anche il bastione della riforma e in questo campo doveva essere difeso. Il fiume Rodano per Ginevra è anche importante perché in tutte queste città era il solo posto dove si poteva fare dei lavori con dei prodotti, diciamo, che lasciano delle tracce. Penso qui alle pelletterie, penso qui a tutte le cose che necessitavano grande quantità d'acqua, lavare, mulini, e qui naturalmente si poteva, come a Firenze sul Ponte Vecchio, avere tutte queste attività che praticamente davano direttamente sul fiume che portava via tutti gli elementi nocivi.
Oggi sono rimaste ancora tracce di questo passato così importante del Rodano nel centro della città di Ginevra. Noi ora ci spostiamo dalla Rade. Non dal punto di vista paesaggistico, il Rodano ridiventa quello che era prima di entrare nelle Mano, luogo emblematico di innumerevoli stratificazioni che questo sito di importanza nazionale ha vissuto appunto nel corso dei secoli. Andiamo.
Qui siamo alla Rue de la Tour de Lille, siamo sull'isola che si trova in mezzo al Rodano, dove tra l'altro passano oggi tram, la piazza Bel Air, e vediamo qui l'iscrizione Giulio Cesare nei suoi commentari che parla del passaggio a Ginevra all'inizio delle guerre di Gallia, e siamo davanti a questa torre che è l'ultimo elemento visivo del castello che è stato edificato al XIII secolo su quest'isola.
Ecco, intanto sta passando il tram e noi ci spostiamo in un altro punto emblematico di questa zona dove il Rodano passa nel centro della città
perché è un punto, Maurice Lovisa, sul quale molto si è dibattuto in questi ultimi mesi qui a Ginevra.
In effetti è stata inaugurata una placca commemorativa su un avvenimento che vedremo fra poco. Ecco, qui siamo vicinissimi alla Place Bel Air, dove ci sono tutti questi tram che passano, e siamo al posto dove ufficialmente, secondo la legge, comincia il Rodano. In effetti nel 1976 il canton di Ginevra ha fatto passare un piano di protezione della Rade de Genève, e oltre questo ponte siamo nella Rada di Ginevra, dovuta in gran parte all'urbanistica del generale Henri Guillaume Dufour, che era anche l'ingegnere cantonale di Ginevra. Qui siamo davanti a una placca in memoria di Bartolomé Teccia, studente piemontese che all'età di 15 anni è stato denunciato e torturato e condannato nel 1566 a essere annegato per crimine di omosessualità. E qui la città ha messo questa placca in ricordo di questi fatti. La placca è stata un po' dibattuta sul suo posizionamento, perché eravamo a qualche metro di questo piano di situazione di protezione della RAD, e era la problematica di sapere quante di queste placche saranno posizionate in futuro, anche se l'avvenimento doveva essere commemorato.
Ecco dunque, grazie a Brigitte Schwarz, al suo ospite naturalmente, a Maurice Lovisa, per quest'altra sfaccettatura del racconto. Parlavamo, ascoltando qui in studio con Andrea Ostinelli, insomma, su questa anche doppia anima di una città che, è vero, noi oggi stiamo insistendo molto sull'elemento internazionale, ma insomma tu hai frequentato anche l'altra parte della città, che è quella popolare, quella appunto più originale, se vogliamo, anche originaria.
Sì, assolutamente. Questo, pensavo, si vede anche proprio nei quartieri, no? E pensavo, perché è una cosa che mi ha sempre colpito, come in realtà sulla stessa linea del tram, quella che dal centro va verso il quartiere di Nation, quindi si chiama proprio Nazioni perché lì c'è il Palais des Nations e ci sono tutte le altre istituzioni internazionali, si passa attraverso i Pachi, che invece è un quartiere che storicamente è estremamente popolare di Ginevra, oggi cosmopolita, per cui tu hai veramente, non so, turchi, portoghesi, ogni sorta di tipo di ristorante, di gastronomia, eccetera eccetera, ma proprio è un mondo diverso dalla Ginevra che riluce, no? Quindi c'è questa contiguità, ma anche c'è questa estraneità dell'una rispetto all'altra, che secondo me è molto emblematica di come questa città viva le sue due medaglie, viva le sue due anime.
Torniamo tra pochissimo con Andrea Ostinelli, adesso gli Eagles, How Long? Eccoci qua dunque, quando sono le 11:24, con gli Eagles, How Long? E noi torniamo ancora un momento, prima naturalmente di dare spazio e attenzione al notiziario in arrivo ormai tra 6 minuti, con Andrea Ostinelli. Dicevamo, una città che è dell'istituzione, ma anche una città che è culla e cultura dei diritti in senso lato, e quindi anche dei più disparati, se vogliamo.
Beh, diciamo che innanzitutto a me piace sempre ricordare che quando si parla di diritti umani si parla assolutamente di diritti di tutti,
certo.
Quindi delle persone con una pelle dal colore diverso, delle donne, delle persone con un orientamento sessuale minoritario e via dicendo. Poi ovviamente c'è il problema di come per queste determinate comunità, per queste determinate minoranze, i diritti vengano o no rispettati o attuati. Ed è chiaro che comunque anche dal punto di vista dei diritti, quindi non soltanto del diritto umanitario, per cui evidentemente Ginevra è una capitale anche per via delle convenzioni di Ginevra eccetera eccetera, ma anche proprio di tutta l'attività politica e di lobbying che si fa per la tutela e l'implementazione dei diritti umani, Ginevra è un fulcro importante. Possiamo ricordare che c'è l'Alto Commissariato per i diritti dei rifugiati. Noi sappiamo oggigiorno l'importanza,
quanto sia importante
della tematica dei rifugiati. C'è l'Alto Commissariato per i diritti umani tout court, proprio al Palais Wilson, quindi siamo lì proprio tra in pieno paquis, ecco, un'altra enclave. E poi ci sono tutte le attività di lobbying che vengono effettuate dalle ONG proprio presso gli uffici ginevrini delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali. Quindi chi oggi vuole a livello politico promuovere i diritti umani, siano i diritti dei migranti, siano i diritti delle minoranze sessuali, siano i diritti delle donne e via dicendo, è chiaro che trova a Ginevra gli interlocutori di riferimento, ed è anche per questo che quindi grandi ONG internazionali hanno delle rappresentanze, hanno degli uffici a Ginevra, si fanno accreditare a Ginevra, perché è lì che possono agire a livello politico, quindi sostanzialmente a livello diplomatico. Quindi, se vuoi, è un punto di osmosi, un punto di passaggio tra le rivendicazioni della società civile e poi la sintesi, magari
e anche l'istituzionalizzazione.
Sì, esatto, quindi la sintesi che le istituzioni internazionali ne possono fare.
In fondo, ancora una volta, come oggi ci hai raccontato del percorso della Croce Rossa, che da slancio individuale diventa meccanismo e sistema. Anche questa è Ginevra e dunque, naturalmente, il nostro Rodano. Adesso un ottimo Mark Knopfler, Beryl, quindi un brano piuttosto recente. Poi torniamo naturalmente per l'ultima parte della nostra terza tappa lungo Passione Rodano.
Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is a soul too late. It's too late, your devil.
Passione Rodano, dalle Alpi alla storia. Viaggio al ritmo di bicicletta, dalla Furca al Mediterraneo. Con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Eccoci qua, cari amici, cari ascoltatori, ancora un saluto da Gigi Donelli questa mattina in studio. Dunque il nostro viaggio lungo il fiume Rodano prosegue attraverso la città di Ginevra e naturalmente riprendiamo anche quelli che sono i nostri percorsi letterari, ritratti letterari, li ritrovate tutti sul nostro sito. Oggi parliamo di Maurice Chappat, dunque erede di una famiglia di avvocati e notai, ha lavorato come viticoltore, quasi inevitabile, visto appunto il suo legame con il territorio, come aiuto geometra sul cantiere della diga della Grande Dissance. Dopo l'esperienza scriverà il poema Chant de la Grande Dissance, dopo i versi dedicati all'Alto Rodano. Insomma, era nato a Losanna nel 1916, morirà a Martigny nel 2009. Ce lo racconta, come sempre, Maria Rosa Mancuso.
Non ci si immagina quanto il valesano sia un essere di contrasti. È il suo segreto interiore che lo rende così violento. Barcolla, desidera l'assoluto. Beve. È un meridionale dei ghiacciai, ma è più portato alla farsa tragica che all'umorismo. Il suo umorismo sarebbe farla nella tasca dei gendarmi, oppure invitare a cena i doganieri a mangiare i loro cani lupo, o ancora malmenare qualcuno.
Comincia così La morte e gli occhi, uno dei ritratti vallesani di Maurice Chapin. Debuttò come scrittore a 23 anni, grazie a un concorso organizzato dalla radio della Svizzera romanda. A fargli i primi complimenti fu Charles Ferdinand Rameau. Nel 1997 Chapin vince il premio Schiller, ancora dai ritratti vallesani.
Distinguerei il tratto più profondo della gente di qui nel loro tipo di orgoglio. Dapprima un orgoglio molto semplice e sano, quello dell'arrangiarsi da soli, del cavarsi d'impiccio, forse non senza l'aiuto di altri, in ogni caso senza estranei, ma a volte tutti sono estranei, anche la famiglia, anche il partito, anche il paese. I lutti, le malattie, i colpi della sorte attorcigliano insieme sentimenti di rassegnazione e di sfida, e una sola politica si impone: non far vedere niente, nascondere come si nasconde in politica. Bisogna soffrire solo di dentro, mentre l'esterno resta duro. Sviluppano una capacità di solitudine e di sforzo. Diventano montanari all'estremo. Vi voltano le spalle senza una parola. Non romperete facilmente il guscio di un ragazzo per trovare la piccola mandorla. Questi orgogliosi sono spesso degli umili e dei teneri che non sopportano un granello di disprezzo. Hanno un concetto di onore affettivo molto vivo. I più fragili, i più vulnerabili si uccidono. Ne ho conosciuti parecchi di questi suicidi vallesani con la dinamite in bocca. Addio. Non avete più bisogno di me? Io non ho più bisogno di voi. Potete vendere la vacca rossa che ho comprato. Queste parole nella tasca di un contadino, un giorno steso su un prato. Potete amarci, voi confederati. La falsità di parola, il tradimento, esistono da noi solo negli individui particolarmente stregati, corrosi. Non è d'uso né di buona creanza. Incontrerete i contorti, contorti come dei cembri perché radicati nella roccia, proprietari che conoscono troppo bene il codice penale, oppure inventano un loro codice penale particolare. I diritti d'acqua, di passaggio, di legna, di pascolo. Siamo dei signori seri, ma in più siamo dei dilettanti di tutti i contrabbandi. Legna di luna, acqua di luna, bestie di luna, ragazze di luna. Perché se i nostri vicini dicono tutto quello che non è permesso e proibito, molti di noi affermano il piacere è ciò che è proibito. Per fortuna l'amore è ancora un peccato, altrimenti non esisterebbe più. Abbiamo lanciato sul mercato un archetipo di vallesano. Lo adottiamo, ce ne ispiriamo. Ci si accorge appena che è come vino tagliato. La razza, sapete, è il temperamento. Ne conosco di grossi e di magri. Incontro i forti, i portabandiera, gli scommettitori. Caricano sulle loro spalle 100 chili di cemento e fischiettano da un villaggio all'altro. Ossatura da orso, schiene come incudini, braccia come putrelle. E bevo un bicchiere con gli atleti leggeri, nervosi, dal petto di uccellino, fragili quanto robusti, che possiedono sorprendenti sagome da fondisti. Ricordano da dove vengono, generazioni e generazioni di contadini magri su campi magri, bruni e biondi. Un vallesano rubicondo e 10 vallesani la cui pelle è scura, come le olive. I rubicondi. Agli inizi si ammiravano i rubicondi, così rari. Si guardavano i pastori degli alpeggi, dalla pelle rosa, come spugne piene di siero del latte. Ma appunto perdono la loro linfa in 15 giorni, tornati dall'Alpe. Per principio solo i vescovi e i curati possono essere grossi e freschi e duraturi. Devono avere dei corpi di neonati per essere belli.
Maurice Chapin, raccontato da Maria Rosa Mancuso. Vi ricordo i ritratti letterari sul nostro sito, sulla parte speciale dedicata a Passione Rodano. Ma anche Andrea Ostinelli, il nostro ospite oggi in studio, vuole aggiungere un contributo alla parte letteraria di questo percorso. Prego Andrea.
Sommessamente, ma proprio è stata una scrittrice che a Ginevra ha fatto scalpore da viva e fa scalpore dal morta, perché tra l'altro è stata seppellita nel cimitero de Roi di Ginevra, che è un po' il Pantheon di Ginevra, a pochi passi da Calvino. Sto parlando di Griselie d'Israël, che è stata una prostituta, pittrice e scrittrice appunto romanda, che era molto amica tra l'altro di Maurice Chapin. È stato proprio lui a spendersi perché Griselie d'Israël potesse cominciare a scrivere con una borsa del governo svizzero, una borsa di scrittura. E mi piace ricordare Griselie d'Israël sia perché è un personaggio assolutamente fuori dagli schemi, blasfema, critica verso una Ginevra che lei reputava protestante, bigotta e castratrice, ma è anche appunto un personaggio assolutamente inedito rispetto all'immaginario che si può avere della Svizzera e di Ginevra. E quindi io assolutamente non posso che invitare il nostro pubblico che volesse anche scoprire questo aspetto di una Ginevra letteraria di leggerla e di scoprirla.
E noi ti ringraziamo per questo, perché naturalmente proprio questo è il luogo in cui, come sulla sponda del nostro fiume, noi accogliamo e raccogliamo le suggestioni dei nostri ospiti. Ed ora è tempo invece di compiere la terza ed ultima tappa per questa puntata dei reportage di Brigitte Schwarz, che ha incontrato la responsabile di un progetto di ricerca che si chiama GouvRhône, dunque un progetto promosso dall'Università di Ginevra, e di fatto affronta il tema della gestione, della riflessione condivisa tra Svizzera e Francia. Ormai siamo negli ultimi chilometri del Rodano svizzero, ormai in vista di quello francese. Dicevo, un programma condiviso sulla gestione del fiume. La politologa si chiama Geraldine Pfeiffer, docente all'Istituto di Scienze Ambientali dell'Università. Sentiamola.
Ci incamminiamo verso il Pont de la Machine, il ponte più antico costruito sul Rodano in ambito urbano, che unisce le due sponde del fiume. La giornata è limpida, il cielo è terso, c'è un forte vento. Il Rodano scorre lento in direzione della città, ha un colore verde intenso, scorre lento e maestoso. Eccoci arrivati davanti al Bâtiment des Forces Motrices, costruito nel 1840 per approvvigionare la città di acqua potabile e energia elettrica e regolare il flusso delle acque. È uno dei simboli dello sviluppo industriale della città sulle mano. Oggi l'acqua e l'elettricità hanno lasciato il posto alla Cité du Temps. Così si chiama questo splendido edificio. Ha un ristorante, esposizioni d'arte e una mostra di orologi. Proviamo ad entrare.
C'est bien ça, on flotte dans l'eau.
È così, si galleggia nell'acqua, o meglio, sull'acqua, sino a quando un giorno il ponte non crollerà, cosa che naturalmente non speriamo. Questo è un luogo molto piacevole e gradevole, amato da tutti, dove noi trascorriamo gran parte della giornata, lavorando con piacere e ricevendo il pubblico che spesso si complimenta con noi, non soltanto per il luogo, ma anche per le prestazioni che riceve.
Con queste parole ci ha accolti Marie Magnonat, la responsabile dello spazio informativo della città che ha sede nell'edificio. Qui ci attende Geraldine Flieger, docente all'Università di Ginevra e responsabile del progetto GouvRhône di gestione transfrontaliera del Rodano dall'Emano a Lione. Mentre da tempo esistono una convenzione e una commissione che raggruppano gli stati rivieraschi del Reno, per la gestione del Rodano non vi erano sinora strumenti di gestione comune tra la Svizzera e la Francia. Perché, le chiediamo, proprio adesso si inizia a parlare di governo comune transfrontaliero?
A differenza del Reno, fino ad anni recenti, l'acqua del Rodano era una risorsa molto abbondante, il cui utilizzo non poneva problemi ai due paesi. Inoltre, sul Rodano non si sono registrati incidenti gravi come quello di Schweizerhalle, che ha inquinato il fiume. Questa catastrofe è stata uno degli eventi che hanno portato allo sviluppo di un governo transnazionale del Reno. Nel caso del Rodano, poi, la posta in gioco più recente riguarda il cambiamento climatico. Infatti, negli ultimi anni ci sono state diverse siccità che hanno spinto i governi ad occuparsi maggiormente dell'acqua. La liberalizzazione del settore energetico ha inoltre creato nuove sfide strategiche per la Svizzera e la Francia nell'ambito della gestione del fiume e del suo sviluppo idroelettrico. Questi due elementi fanno sì che sia più che mai attuale riflettere sullo sviluppo del governo transfrontaliero del Rodano negli anni a venire.
Governance transfrontalière du Rhône pour les prochaines années.
Quali sono allora concretamente gli obiettivi di questo progetto che sta già per essere avviato concretamente? Quels sont alors les objectifs?
Les premiers objectifs c'était tout d'abord d'avoir une vision complète globale.
Tra i primi obiettivi vi è la necessità di una visione completa, globale del governo del Rodano. Ogni attore, ogni istituzione politica sinora avevano una visione parziale del governo del fiume tra la Francia, la Svizzera e i cantoni Ginevra, Vaud e Vallese. Mancava sinora una visione globale del funzionamento di un governo comune. Il problema oggettivo era costruire una cartografia chiara del modo in cui il fiume è attualmente governato. Il secondo obiettivo era individuare le lacune del governo e gli scenari per colmarle. Lo scopo era dunque di indicare le vie. Ne abbiamo individuate 9 per guidare l'azione degli stati e dei governi svizzero e francese. Il nostro lavoro si ferma qui con l'indicazione di 9 vie possibili per un governo transfrontaliero del fiume.
En leur proposant 9 voies possibles d'approfondissement de la gouvernance transfrontalière.
Qual è tra queste 9 vie la più realizzabile nell'immediato? Entre ces 9 voies que vous avez...
Alors, du point de vue de l'université, notre rôle, c'est justement de laisser ouverte ce choix.
Dal punto di vista accademico, il nostro ruolo è di lasciare aperta la scelta. Ci sono soluzioni più semplici di altre, ad esempio la creazione di un osservatorio transfrontaliero per condividere la conoscenza o la creazione di una piattaforma di coordinamento e di dialogo per istituzioni prive di uno statuto giuridico proprio. Ci sono poi altre possibilità come la creazione di agenzie di gestione comune ai due paesi che tuttavia necessitano di un'evoluzione giuridica condivisa, realizzabile nel corso dei prossimi decenni. Abbiamo dunque effettivamente presentato agli attori soluzioni praticabili a breve termine e obiettivi a lungo termine. Per noi è importante aver proposto queste due soluzioni.
Quindi un progetto molto ambizioso, questo progetto Gouvron. Professoressa Flieger, quali sono le sfide che vi attendono? Alors c'est un projet très ambitieux.
Les défis vont être avant tout d'arriver à résoudre dans une même structure de gouvernance.
Le sfide sono cercare di risolvere nell'ambito di un'unica struttura di governo tutti i problemi, quelli legati allo sfruttamento idroelettrico, alla pesca, alla navigazione, alla gestione delle piene, alla protezione degli ecosistemi. Abbiamo cercato di creare una struttura non troppo rigida per facilitare la vita a chi è confrontato con la gestione del Rodano. Un coordinamento troppo rigido rischierebbe di compromettere l'attività di amministrazione comune.
Travaillons ensemble parce que c'est beaucoup trop complexe.
Quindi un progetto ambizioso, lei è professore di scienze politiche all'università qui di Ginevra, quindi nel centro cittadino. Quale la sua relazione con il fiume sul quale ci troviamo in questo momento, in questo stupendo bâtiment des forces motrices, quindi sul pont de la machine? Alors, c'est un projet très ambitieux. Vous êtes...
Alors, ma relation, elle est tout à fait particulière, parce que je pense qu'au cours de ma...
La mia relazione con il Rodano è particolare. Nel corso della mia vita, ho 38 anni, ho percorso tutte le regioni del fiume. Sono nata nella Valle del Rodano francese, a Valence, a sud di Lione, dove ho trascorso i primi 17 anni. In seguito ho lavorato a Lausanne e a Ginevra nel bacino delle Mano e sul fiume. Vivo vicino alla foce del Rodano, a Saint-Gingolph, cosa che ha facilitato la mia presa di coscienza del carattere alpino del fiume del Canton Vallese. Ho una visione completa del Rodano. Il fiume è navigabile dove sono nata e il torrente di montagne in Vallese dove risiedo. Sono molto legata a questo fiume che ho percorso numerose volte in bicicletta con mio marito nel fine settimana. È un bacino fluviale con cui ho numerosi legami affettivi e personali.
C'est vraiment un bassin avec lequel j'ai beaucoup d'attaches aussi affettive e personnelle.
Ecco dunque un fiume che ho percorso diverse volte in bicicletta, racconta l'ospite, la protagonista del terzo reportage di Brigitte Schwarz, che per oggi diciamo ci saluta ma ci attende nella prossima tappa. Bicicletta che ci ci suggerisce inevitabilmente di invitarvi nuovamente sul nostro sito, dunque rsi.ch/fiumi, tra le zone, tra appunto le sezioni, c'è quella che si chiama pedalando la terza tappa, oggi il Reno verso il Lemano, la Saona in pieno medioevo, questo racconto molto bello, molto bucolico e toccante che ci ha fatto Roberto Antonini, che salutiamo qui tutti quanti. E dunque pedalando su questo fiume e pedalando anche nelle suggestioni del nostro ospite, che prima ci ha raccontato di un artista della penna e della scrittura, ma c'è anche un contributo sonoro che vuoi portare.
Ma sì, adesso portiamo un piccolo brano musicale. Questo viaggio lungo il Rodano ce lo fanno fare due veterani della radio e della bicicletta, Roberto Antonini e Orazio Martinetti, qui invece con Benabar, che è una chansonnier francese che è in auge da una decina d'anni, molto poetico. Così ho pensato di portare un brano che si chiama A Vélo e che invece racconta degli esordi, chiamiamoli un po' precipitosi, di qualcuno che comincia a pedalare.
Dans le parc des Buttes-Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement. Encouragé par son père et par sa maman, il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petites roues qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Retombe, les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique. C'est surtout vexant de tomber en public. Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout. Attention, il enfourche son bolide et c'est reparti pour la chevauchée intrépide.
Ecco dunque, grazie ad Andrea Altinelli che ci ha portato anche questo contributo musicale. Grazie per essere stato con noi oggi, per aver raccontato quello che è il lato appunto umanitario internazionale. Ma lo ricordiamo e magari concludiamo con una battuta su questo tema dal Ticino. Allora, quali sono diciamo i prossimi progetti dell'organizzazione, dove guardate adesso? Avete qualche zona di privilegiata?
Ma guarda, adesso la zona privilegiata non è tanto sul Rodano ma è il lato Expo a Milano, perché la nostra estate si concluderà il 29 di agosto con la giornata cantonale ticinese sull'acqua al padiglione svizzero. Noi portiamo un'esperienza interattiva con dei recipienti che provengono dalle nostre zone di intervento e inviteremo i visitatori del padiglione svizzero a trasportare l'acqua, perché l'acqua nelle giare e in vari recipienti ricavati in maniere fortunose ha un peso diverso dall'acqua che scende dai nostri rubinetti, e con una conferenza conclusiva in cui spiegheremo come il Canton Ticino, la città di Lugano finanziano i progetti di cooperazione idrica, perché su questo siamo piccoli ma siamo bravini.
Grazie davvero Andrea Ostinelli di essere stato con noi. È il tempo e il momento dei ringraziamenti, dunque ringrazio anche naturalmente Sabrina Falle che ha realizzato con me questa puntata, Andrea Colosio in regia, Silvia Soli che cura il sito web dedicato ai nostri fiumi, che davvero è una
un bacino, visto che parliamo di acque di fiumi, non idrico ma digitale, di informazioni, di fotografie, di immagini e di tutto l'archivio di queste settimane. Grazie al produttore dell'intera trasmissione Roberto Antonini e grazie naturalmente a tutti voi che ci accompagnate in questo viaggio. Allora l'appuntamento è per la prossima settimana, come sempre sabato, dunque a partire dalle 10. Ci sposteremo a questo punto oltre quella frontiera, l'ho detto più di una volta oggi, insomma abbiamo completato il trittico delle puntate interamente svizzera, ormai è tempo di entrare nella seconda parte del grande fiume Rodano, naturalmente lo spazio francese. Tutto quanto ancora da scoprire è davvero moltissimo lungo questo percorso, spero che avrete voglia di unirvi a noi in questo viaggio lungo il Rodano. Da Gigi Donelli un saluto, un ringraziamento e ci lasciamo dunque con un super classico della musica fluviale, The River, Bruce Springsteen. Un saluto a tutti voi.
We go down.